Ben ritrovati, un saluto da Marco Piccheri, da Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Senti Stefano, vado subito ad accogliere gli ospiti, però ti faccio una domanda velocissima a te. Mi sono permesso di sottolineare questi 9 gol subiti dall'Inter in 7 partite. Vabbè, è un problema, è una casualità, un problema di singoli, un problema di atteggiamento? Che idea ti stai facendo? Perché anche nell'ultima partita si vince, però 2 gol presi anche dal Torino.
Guarda, non ti so dire da che cosa possa dipendere, però è un dato, hai fatto bene a riportarlo, che non è casuale. Quindi c'è qualcosina nella fase di transizione che, dove l'Inter là soffre più del dovuto, più del previsto, e quindi deve correggere un po' questa postura, insomma, questo atteggiamento Inzaghi il più presto possibile, perché credo che andando avanti così, scudetto, non lo vinci, anche a fronte di una grande fase offensiva, di questa solidità, di Durham, insomma l'Inter da centrocampo in su è ancora la squadra,
sì,
la squadra da battere. Dietro c'è qualcosa che, per esempio, il gol di Zapata, non so se dipenda da, allora, lo scorso anno l'Inter andava a 100 km orari, per dirti, tutto insieme, e le prestazioni individuali nel, diciamo, collettivo, che sapeva esprimere il gioco tramite il gioco, erano eccellenti. Credo che forse sia calato un po' il rendimento individuale dei difensori.
Questo potrebbe essere una spiegazione, però.
Non, quindi, cioè, prima giocavano da 8, adesso giocano da 6.
Quindi questo ha portato qualche,
sì,
disattenzione, qualche
sono,
superficialità.
Sì. Ma non so se è superficialità, ma sai, non è che puoi giocare sempre al top da 8-7 nello scorso anno. Acerbi, Devera, chi giocava, stavano a 1000, cioè non sbagliavano neanche una virgola. Quindi hanno abituato troppo bene, secondo me, i tifosi.
I tifosi. Allora, voglio fare questa domanda, questo giro, anche ai nostri amici. Allora, intanto Massimo Orlando, buon pomeriggio Massimo.
Buon pomeriggio Marco, Stefano.
Ciao Massimo.
Bentrovato, bentrovato come sempre.
Massimo si è divertito, eh?
Certo.
A Bergamo.
No, si è divertito.
Stavi a Bergamo.
Mamma mia. Mamma mia. Ragazzi, tanta roba.
Devastante Retegui, tra le altre cose.
Sì,
devastante,
sì.
Retegui. Vado a dare anche il buon...
preoccupante Genoa, Marco.
È preoccupante, sì, Genoa è preoccupante. Infatti è una situazione veramente un po' complicata. Paolo Pacchioni, RTL, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, ciao ragazzi, bentrovati.
Bentrovati.
Ciao Paolo.
E saluto con grande affetto anche Francesco Montervino. Ciao Francesco, bentrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Francesco.
Mi date anche voi una chiave di lettura che stava, che ho chiesto a Stefano in apertura, così sull'Inter, su questi gol? L'anno scorso era un bunker, cioè gli avversari rimbalzavano contro questo muro, il pallone non passava, adesso ci sono un po' troppe falle e bisogna trovare, sistemare un po' con qualche modo, perché 9 gol in 7 partite... È vero che segnano, però è un dato da non sottovalutare.
Corsano l'aveva subito in tutto il girone d'andata.
Ecco, vedi, tu fai una sottolineatura ancora. Allora, Orlando, giro su questo argomento. Quale potrebbe essere a tuo giudizio il problema?
Ma guarda, io credo che l'anno scorso l'Inter aveva come obiettivo il campionato e lì giocava con intensità e un'attenzione che quest'anno non ha. Che però sta avendo in Champions, almeno nelle due partite che abbiamo visto, no? Soprattutto quella contro il Manchester City. Sono anche un po' d'accordo con Inzaghi quando ha detto che un po' anche di casualità nei gol che sta prendendo. Io credo che quello che si è visto l'anno scorso sia irripetibile per numeri, per rendimento, ha detto bene Stefano, però può solo che migliorare, crescerà anche la difesa, ne sono sicuro.
Francesco Montervino.
Guarda, a mio avviso l'Inter non è che abbia proprio un problema difensivo. Secondo me il problema è un po' più in mezzo al campo, perché c'è meno cattiveria e aggressività nella riconquista della palla. È inutile dirvi che Barella sicuramente quando manca si sente tantissimo, nonostante sia Frattesi, che forse rispetto a Barella può garantire anche qualche gollettino in più, ma in fase di interdizione, di cattiveria, di recupero palla, di prima aggressione, è un giocatore sicuramente diverso. Quindi a mio avviso il problema viene un po' in mezzo al campo. Mkhitaryan mi sembra di dire di vedere che in questo inizio di campionato non sia proprio il giocatore dell'anno scorso. È vero anche che poi un anno in più fa tanto, è un giocatore di quasi 35 anni, quindi secondo me i problemi veri dell'Inter non sono nel settore difensivo, in quella che è la fase difensiva un po' di tutti. Ci sta anche che davanti magari si pensi un pochettino di più a far gol e magari un po' meno a fare la prima aggressione sui portatori di palla difensivi, e quindi si permettono alle squadre avversarie di lanciare con molta più tranquillità e quindi di subire qualcosina in più.
Paolo Pacchioni.
Secondo me è anche un problema proprio di mentalità, di concentrazione. Come diceva Massimo Orlando l'anno scorso, l'Inter aveva questo obiettivo della seconda stella che è stato proprio chiaro fin dalla prima giornata. Quest'anno insomma il campionato è stato conquistato, si pensa un po' di più alla Champions, ma secondo me è rischioso, perché non è che tu dici, sai,
ma magari un pensiero inconscio, Paolo, non proprio
però è un pensiero inconscio sbagliato anche,
sì, sì, no io sono d'accordo,
perché non è che tu dici, sai, magari tiro indietro la gamba in campionato perché punto a vincere la Champions, perché mica è facile vincere la Champions, mica è scontato.
No.
Vero che due anni fa l'Inter è arrivata in finale, però insomma è una situazione che insomma non sempre si riesce a ripetere. Io credo che rispetto all'anno scorso, sì, c'è qualche errore in difesa in più, c'è qualcuno al centrocampo che magari è meno in forma, c'è qualche giocatore che sta rendendo di meno del rendimento che aveva l'anno scorso. Nel complesso credo che ci sia meno cattiveria, meno concentrazione. Come dicevate giustamente, l'anno scorso l'Inter era un bunker e tu affrontavi sempre una squadra col coltello tra i denti, una squadra che è capace, che era stata capace di resistere agli assalti dell'Atalanta Bergamo, della Fiorentina Firenze, della Roma all'Olimpico, rimontando nel finale una partita che sembrava molto complicata. Ecco, quest'anno non vedo quella stessa cattiveria lì, perché se voi andate a vedere la qualità della prestazione e delle occasioni create, l'Inter sia a Udine sia contro il Torino, complice anche la superiorità numerica, ha ottenuto una vittoria meritata e che insomma non avrebbe neanche dovuto essere tanto in discussione, perché se tu segni 3 gol all'avversario in ogni partita e in più hai almeno altrettante occasioni nitide, vuol dire che il tuo davanti l'hai fatto. Cosa devi fare? Devi chiuderti dietro. Non dimentichiamo una cosa: 9 gol subiti in poche giornate, per 4 volte l'Inter ha subito 2 reti in campionato in questo scorcio iniziale di stagione. E se noi andiamo a dire che la squadra che vince il campionato è quella che incassa di meno, ecco, allora o Inzaghi cambia registro o se no il rischio che insomma che il ruolo di favorita vacilli c'è.
Sì, pure questo è vero, dei 2 gol incassati in più di una partita, quindi altro dato che ci mettiamo lì da parte. Senti, da altro argomento invece voglio andare alla Juventus, che invece subisce il primo gol in campionato, Stefano, e pareggia con il Cagliari.
Può immaginare che uno...
Che tipo di interpretazione diamo a questo pareggio della Juventus? Al di là poi degli episodi arbitrali, eccetera, che abbiamo già analizzato.
È un pareggio beffa, la Juventus avrebbe meritato di vincere per quello che ha saputo offrire, soprattutto dal punto di vista dell'occasione.
I numeri sono tutti dalla parte della Juventus.
Nel primo tempo non l'ha chiusa, ha avuto 2 o 3 occasioni, poi nelle partite capita che ci sta un momento in cui l'avversario si può infilare. Il Cagliari è stato bravo a sfruttare quelle 2 o 3 occasioni che ha avuto. In una di queste c'è stato l'episodio poi centrale di questo calcio di rigore, che rientra un po', no, negli episodi discutibili di questa giornata, no? I rigori assegnati, nessuno è soddisfatto. E poi è successo che è uscito fuori un pari, però credo che il lavoro di Motta sia inconfutabile, indiscutibile, almeno dal mio punto di vista.
Però Stefano,
semmai il dubbio, concludo, semmai il dubbio è legato al fatto di questa nuova campagna, cioè lui sta alternando molto in mezzo al campo, lo fa per definizione perché è uno così,
però tu dici...
però secondo me ancora non ha trovato qualcosa che lo
soddisfi pienamente,
cioè Douglas Lewis, una volta Durham, una volta Locatelli, una volta McKennie, una volta Fagioli, lì deve trovare qualcosa e soprattutto anche una forza ultima. Diciamo che gli ultimi 30 metri è migliorata la Juventus nel complesso, però a me piace Diego Motta, ripeto.
Tu la sposti più sui giocatori che devono dimostrare il loro valore.
Fino alla settima giornata ho visto 3 giocatori impattare sulle squadre in modo rapido.
Sì, vai.
Fabregas, Diego Motta e Conte. Il resto...
I 3 allenatori che hanno impattato sui giocatori.
Siamo nell'ordinaria amministrazione.
Okay.
Ma con la velocità, io dico rapidità.
Sì. Paolo, stavi aggiungendo una cosa, prego.
No, sono d'accordo con Stefano sul fatto che la partita di ieri poteva essere vinta. Peraltro era il classico trappolone, no? Tu fai l'impresa in Champions, poi hai il Cagliari in casa, dici vabbè, il risultato è scontato. Poi queste partite delle 12:30, che per le grandi sarà un caso, ma spesso sono un trappolone. Però secondo me credo che si debba analizzare un aspetto del gioco della Juve: fa fatica a fare gol. Cioè comunque questa è una squadra che al netto di quanto produce poi raccoglie poco, perché è comunque una squadra che ha fatto 3-0-0 di fila in campionato, poi è vero ha vinto 3-0 a Genova col Genoa, ma facendo un primo tempo di grande fatica senza mai tirare in porta, a inizio di presa c'è il rigore, si sblocca, la gara va in discesa e allora arrivano anche ora i gol. E ieri succede un po' la stessa cosa, col fatto che c'è il rigore, la partita si sblocca, ma la squadra non riesce a chiuderla. Poi è ovvio che Vlahovic segna quel gol che insomma se rifà 20 volte quell'azione, 18 volte segna. Però ecco, la spia che secondo me si accende sulla Juve è che è una squadra che, mentre l'Inter concede troppo in difesa, però comunque davanti raccoglie, la Juve al contrario è più blindata dietro, però è una squadra un po' asfittica, una squadra che in 5 partite di campionato ha fatto fatica a fare gol. E questo non è un dettaglio.
Vedi,
se non
cioè Vlaovic, sottolineato vedo... le 4 partite dell'Inter e queste qui della Juventus invece dove non segno, fatica a segnare. Montervino, che ne pensi tu? Perché poi la Juventus è una, no, delle candidate al titolo insieme al Napoli, insieme all'Inter e al Milan, no? Solo le 4 più o meno, poi si possono avere convinzioni più o meno su alcune, però è lì.
No, io penso che la Juve abbia cambiato tantissimo e abbia cambiato proprio idea da far entrare nella testa non solo dei giocatori ma proprio della gente in generale. Non è che arriva Thiago Motta e si possa pensare di fare da subito calcio champagne, subire zero e fare tanto. C'è un percorso da portare avanti, ci vuole del tempo fisiologico. Il trappolone, sono d'accordo, era nell'aria, perché dopo che fai un'impresa come quella fatta in Champions con una prestazione tra l'altro straordinaria, forse un uomo in meno, con due individualità come quella di Vlaovic e con Senzao che ti permettono di portare a casa una partita importante, secondo me ci può stare che poi tu la domenica successiva possa perdere qualcosa in termini di attenzione, in termini di pressione, però è anche la mancata abitudine che certi giocatori hanno a questa doppia o tripla competizione, e secondo me un po' di tempo ci vuole, però a mio avviso la Juve è la squadra che meglio ha fatto un cambio generazionale e sta portando avanti un'idea completamente opposta rispetto a quello che abbiamo visto, che è la storia della Juve. Siamo abituati a vedere la Juve in un altro modo noi.
Sì, oggi.
Vedere la Juve in questo modo qua, bisogna dargli anche del tempo, e con grande onestà io sto riscoprendo anche dei giocatori che personalmente pensavo non avessero più quel tipo.
Fammi un nome, Francesco, del tipo
Locatelli. Locatelli è un giocatore che magari non pensavo potesse più far parte di un gruppo importante, invece si sta ritagliando il suo spazio a discapito, come diceva prima il collega, di altri giocatori tipo Douglas Luiz o altri in mezzo al campo, Thuram, che non vengono impiegati con continuità, e invece sono stati giocatori acquistati per poter fare da subito la differenza, invece ancora stanno un po' balbettando.
Orlando, vengo da te. C'è un ascoltatore che ci scrive, per esempio, che dice: dico che gli acquisti della Juventus sono sopravvalutati, sia Kobe Miners che Douglas Luiz e Thuram sono giocatori non così forti come descrivono, e che Cabal non giocherà più o veramente raramente, visto che è veramente mediocre. Insomma, ha qualche dubbio, mi sembra abbastanza forte sui calciatori. Uno dei più criticati, lo sapete tutti, è stato Vlahovic per gli errori diciamo fatti, no? Alcuni notevoli ieri, no? Possiamo dire che è stato molto impreciso. Orlando.
Sì, vabbè, però insomma, Vlahovic ora non si può contestare, dai.
Io sono d'accordo con te, ma tanto è sempre... Poi, pure Kobe Miners ha sbagliato un paio di situazioni, ragazzi.
Esatto. Dunque, cioè, prima poteva essere anche criticato, ora, voglio dire, ti fa 2 gol a partita... Ora ci sta, l'errore è grave, ma chi ha giocato a calcio sa che si può sbagliare anche da quella posizione. Io però sono d'accordo un po' con Paolo, perché comunque la Juventus, ricordiamo, 3-0-0, 1-1, 4 pareggi sono tanti, Marco, dove fa fatica a costruire, secondo me sta mancando un po' di qualità. Poi che sia una squadra organizzata, che l'allenatore sia bravissimo, tu lo sai come la penso su Thiago Motta, però sta mancando un po' di qualità e effettivamente fatica a trovare soluzioni, e poi da considerare l'altra grave perdita, perché senza Bremer lì dietro, secondo me ieri il gol, quella situazione non l'avrebbe comunque evitata lui, perché
tu dici che già si sente l'assenza di Bremer.
Certo, a parte che cambiano i ruoli, i gatti centrali, insomma,
abbiamo perso Orlando,
vanno migliorate, però dico, alla fine io credo che la personalità, la sicurezza che dava Bremer si farà sentire, è inevitabile.
Vabbè, staremo un po' a vedere, abbiamo visto solo la prima partita. Francesco, ci scrivono che Conte sta costruendo un Lukaku nuovo che continua ad allenarsi, cosa che non faceva a Roma nell'Inter di, né a Roma né nell'Inter di Inzaghi. È così, sta costruendo un Lukaku nuovo, perché prima Stefano ha detto un Lukaku furbo, più furbo, che no.
Adesso non vede la porta, allora, e fa gli altri.
Allora, c'è da dire che forse come lo conosce Conte non lo conosce nessuno, e come ha dato i risultati con Conte Lukaku non li ha dati con nessuno, quindi sì, questa alchimia fra due persone che in qualche modo si stimano, si adorano e che fanno uno il bene dell'altro. Lukaku è un giocatore che di domenica in domenica sta migliorando la sua condizione fisica ed è palpabile, cioè si vede nella partita nell'ultima giornata di campionato, fa gol su rigore, fa due assist importanti, ma è la presenza che sta cambiando e sta crescendo. Avere un giocatore in mezzo ai due difensori avversari come lui determina la possibilità di far stare sempre fissi nell'uno contro uno Kvaratskhelia da una parte e Politano Neres dall'altra, perché i due centrali stanno sempre lì attenti a lui, e da non dimenticare poi un giocatore come McTominay che in qualche modo sta sconvolgendo per essenzialità, per concretezza, per me è un uomo invisibile, sembra che in campo non lo vedi, ma lo senti tanto, lo vedi perché la struttura sua è una struttura importante, ma in tante azioni è un facilitatore di azioni, si appoggia, è tranquillo, ma quando c'è da mettere lo zampino poi lo senti in maniera fortissima, e credo che questa coppia Lukaku McTominay con la condizione di Lukaku ritrovata possa in qualche modo fare la differenza.
Ti chiedo solo una cosa, l'ho chiesto prima, approfitto visto che ci sei andato più o meno, qual è il giocatore che con l'arrivo di Conte secondo te sta facendo la differenza in questo momento nel Napoli?
Ti potrei dire qual è il giocatore ritrovato, perché Lobotka è un calciatore, ma in questo momento è fuori concorso. Non c'è un palleggiatore in Italia che abbia la capacità di interdire e di giocare come fa lui, perché poi Lobotka noi lo pensiamo sempre, sai, un metronomo, uno di quelli che gioca tanti palloni, ma lui è sulla traiettoria di palla anche in fase difensiva sempre in maniera perfetta, e per quanto magari le sue leve non siano lunghissime ci arriva sempre, è bravissimo nell'aggressione ed è molto bravo nella prima ripartenza. Sai, è un giocatore però lento, è più veloce con la palla che senza. Quando porta palla e accelera è un giocatore che dà strappo e dà due metri agli avversari e riesce a creare la superiorità numerica in mezzo al campo. Si è ritrovato un giocatore strepitoso, devo essere onesto, lui e Kvara l'anno scorso in una stagione terribile sono stati i due giocatori migliori, però è chiaro che vederlo in un contesto adesso più positivo, in un contesto più semplice e più serio, meno pressato dall'ambiente, e vuol dire aver ritrovato un giocatore fuori da ogni logica.
Sì. Sei d'accordo, Massimo? Perché pure Stefano prima indicava, ho fatto un po' a tutti io questa domanda sul giocatore in questo momento sta facendo, e Stefano pure ha detto si è ritrovato Lobotka, sì. Ha riacceso, sì. Lobotka, no?
Tanta roba.
Fabregas pure a fine partita ha detto, mamma mia che giocatore.
Davvero, è ritrovato, giocatore che dà gli equilibri, dei reparti, insomma, certo, l'ha spiegato alla perfezione. Aveva bisogno, come un po' tutto il Napoli, no? di ritrovare l'entusiasmo, di ritrovare un allenatore serio, un allenatore che ridesse veramente quella mentalità che è mancata dopo la partenza di Spalletti, e tu lo sai come la penso, mi sono già esposto. Poi i tifosi del Napoli giustamente faranno gli scongiuri, non vedo avversari per questa squadra.
Cioè per il Napoli?
Sì.
Cioè tu dici non ci sono avversari?
Sì.
Ah, bella come cosa, vabbè, al di là degli scongiuri che fanno i tifosi, però è un attestato di grande stima nei confronti del lavoro che sta facendo Conte. Paolo?
Assolutamente.
Paolo?
Ma sai cos'è? È che comunque il Napoli ha l'innegabile vantaggio di non avere le coppe, e lo stiamo vedendo quanto siano invasive, perché una serata di Champions ti esalta, ti fa crescere in autostima, ma ti toglie anche energie fisiche e mentali, e insomma basta chiedere alla Juventus o all'Inter per quanto riguarda la prima giornata, o al Milan, insomma lo abbiamo visto. L'altra cosa è che comunque adesso, se Conte va avanti e guadagna un piccolo margine, Poi rosicchiare i punti diventa complicato. Poi andiamo a vedere il Napoli in questo avvio di stagione e là davanti, anche grazie a un calendario diciamo non impossibile, perché a parte la trasferta di Torino con la Juve, dove il Napoli ha fatto quello che ha fatto il Cagliari, cioè tornato a casa con pareggio, per il resto ha vinto col Parma segnando due gol oltre il 90esimo senza il portiere degli avversari in porta, e poi ha vinto, se non sbaglio, contro il Cagliari, contro il Como, contro il Monza. Quindi è vero che sono le grandi prestazioni, come diceva Fabio Capello, a rendere facili gli avversari, però indubbiamente non è stato un calendario impossibile per il Napoli. Però se il Napoli, che magari avrà sicuramente degli avversari più complicati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, comunque è davanti e non ha le coppe e può lavorare solo sul campionato e ha un Antonio Conte così concentrato sul pezzo, rosicchiargli i punti non sarà semplice per quelli che saranno dietro.
Hai capito, in Pallomeni? C'è questa convinzione.
La tigre imperversa.
Sì. C'è questa convinzione. E chi metti dietro allora a questo punto il Napoli? In questo senso, se dovessimo fare un giochino dopo sette giornate, senti la tigre, dopo sette giornate, chi metti? Napoli, vabbè, mi sembra di capire che in questo momento lo mettiamo davanti.
A chi rivolta la domanda?
La faccio a Stefano prima. Okay. No, chi metti e chi escludi?
Io Napoli lo metto dietro l'Inter.
Ah, l'Inter davanti, poi sì, Napoli.
In attesa della revisione Inzaghi sulla difesa. Se non la farà, l'Inter cerca. Evaporerà, insomma, nel senso che fa quei campionati terzo, secondo,
quindi
inerzia,
vabbè, però
farà 80
con
punti
revisione,
di inerzia, perché
sai,
78,
le revisioni,
80
ogni
punti.
Due anni la revisione tocca farla,
La revisione va fatta,
e quindi può essere che ci sta una
Simone,
revisione in questo momento.
Dove stava? A Roma, caro Simone,
sì,
se
sta
ci ascolti
qui, poi abbiamo pure l'intervista dopo.
Revisione in difesa, revisione se fa la revisione in difesa, l'Inter vince il titolo.
Napoli, poi
Juve
Atalanta Milan,
che non
lo escludi?
Non lo so perché Tomori ieri mi deve spiegare che cosa ha fatto su quel rinvio.
Guarda, Tomori è inguardabile.
Guarda, è molto strano, aggiungo altro. Molto strano.
Ah, sì?
Il Milan, ragazzi, vive una situazione veramente poco leggibile, perché mentre nelle prime giornate di campionato giocava male e di conseguenza perdeva in modo meritato, se tu guardi le partite di Leverkusen e di Firenze, al netto di errori eccetera, però comunque le occasioni le hanno avute. Ieri hanno sbagliato due rigori, che è stato il migliore in campo, però è una squadra che si è espressa a folate, alterna delle folate in cui sembra una squadra offensiva con la giusta mentalità che sta bene, a momenti di distrazione collettiva che secondo me sono difficilmente spiegabili. Ma e poi ci sono secondo me i due simboli, e chiudo, di questa discontinuità, sono quelli che in teoria devono essere quelli più talentuosi, cioè Leao e Fernandez, anche ieri sera entrambi fra i peggiori, e secondo me in questa fase, con questo tipo di squadra che va a corrente alternata, non c'è più che una risorsa, solo un peso.
Montervino, ti saluto chiedendoti anche a te questa cosa, cioè sei d'accordo con Stefano Impallomeni? E poi un pensiero velocissimo su Fonseca da allenatore, no? Quello che pure è successo ieri al momento dei rigori, che si somma a quello che abbiamo visto all'Olimpico con Teo Hernandez e Leao.
Io sono sempre per gli allenatori, nel senso che i calciatori devono fare i calciatori, non si possono permettere di prendersi delle responsabilità assurde come è successo in quella partita con Leao e Hernandez dall'altra parte del campo mentre Fonseca parlava alla squadra. Quindi io credo che ci voglia una linea anche poi abbastanza dura per tutti i calciatori che non seguono un allenatore che è nuovo, è un allenatore che secondo me è un allenatore molto preparato, innanzitutto mi sembra sempre una persona estremamente seria e per bene, sempre molto lineare nelle sue idee, con un'idea di calcio giusta, e quindi io sarei per difendere questo allenatore, nonostante adesso i risultati non gli stanno dando ragione, ma il Milan ha bisogno di iniziare un nuovo ciclo, e se hanno scelto Fonseca il tempo bisogna darglielo, e quindi sarei per
ma la squadra in pugno tempo. Ancora a tuo giudizio?
La squadra in pugno l'allenatore l'ha, se la società fa capire che l'allenatore è intoccabile realmente. Perché tu giocatore puoi fare quello che vuoi, ma quando la società viene da te, ti tira le orecchie e ti dice: amico, pedala e sta buono al posto tuo, che l'allenatore qua non si tocca, sennò cacciamo via voi, allora può avere un senso. Altrimenti tutti gli allenatori hanno la squadra in pugno a tempo, cioè dura due settimane. Voglio dire, nel momento in cui c'è il primo risultato e il primo giocatore messo in discussione che non va bene, allora l'allenatore non ha più la squadra in pugno. E non è quello, secondo me, lo stile che deve avere una società.
Bene, Francesco, grazie, buon lavoro e grazie come sempre, grazie a Francesco. Montervino, grazie a Paolo Pacchioni. Paolo, a presto, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao, presto.
Massimo, rimani perché cambiamo ancora argomento insieme a Stefano Impallomeni. A tra poco.
No, scusa Marco, scusa, solo un secondo. Io non sono d'accordo, non ho mai visto una Milan giocare così male come ieri sera.
Ma ci torniamo, dai, ci torniamo. Appena rientriamo ti do subito la parola su questo e poi voglio andare anche un attimo insieme a te sulla Juventus, una curiosità, tra poco.